Radio definita da software. Cari amici, sono Giuliano, I3LGP. Lo spunto di questa conversazione mi è stato offerto dall'informazione inviata da un amico radioamatore, IV3BX, il quale mi ha segnalato l'esistenza di un sito web mediante il quale è possibile ascoltare e controllare una stazione radio sulle bande radioamatoriali. L'indirizzo a cui collegarsi è il seguente: http://websdr, cioè Whisky Echo Bravo Sierra Delta Radio, punto EWI, Echo Whisky Italia, punto UTWENTE, cioè Uniform Tango Whisky Echo Nancy Tango Echo, punto NL, Nancy Lima, due punti 8901 barra. Si tratta di un ricevitore radio di tipo SDR, acronimo che sta per Software Defined Radio, cioè radio definita da software. Questo sito web e la stazione radio che gli è abbinata si trovano in Olanda. Io vorrei ora dare una breve illustrazione, con anche un'esemplificazione, delle caratteristiche di questa apparecchiatura, inserendola appunto nel contesto più ampio delle stazioni radio SDR. La teorizzazione del principio su cui sono basate le radio definite da software e i primi prototipi furono realizzati in ambito militare agli inizi degli anni 70. Successivamente, i miglioramenti della tecnologia nell'ambito dei componenti elettronici e lo sviluppo degli elaboratori ha favorito un notevole perfezionamento di queste tecniche fino ad arrivare a realizzazioni concrete sia in ambito commerciale e poi anche nell'ambito radioamatoriale, dove negli anni 90 sono state prodotte le prime realizzazioni da radioamatori. Fondamentalmente, un ricevitore radio SDR è un dispositivo nel quale la parte a radiofrequenza è molto semplificata e consiste in pratica soltanto nel front-end, lo stadio d'ingresso. Tutta la parte di trattazione del segnale, la demodulazione, il filtraggio e altre elaborazioni sono demandate a un software. Questo software può girare all'interno della radio stessa oppure, più spesso, in un elaboratore esterno alla radio. Ora, dato che il trattamento dei dati avviene a livello di un insieme di dati digitale, ci vuole uno stadio intermedio fra il segnale proveniente dall'antenna, che è un segnale analogico, e il segnale che viene immesso nel software per la successiva elaborazione. Questo stadio intermedio è un convertitore analogico digitale che prende in ingresso il segnale proveniente dall'antenna, lo campiona opportunamente e produce in uscita il segnale digitale da mandare al calcolatore. Il modo più semplice e anche più usato perché economico di eseguire questa conversione è di sfruttare la scheda audio presente in tutti i calcolatori. La scheda audio deve essere di buona qualità, cioè il campionamento deve necessariamente essere fatto ad almeno 96 kHz. Meglio sarebbe se si potesse avere un campionamento a 192 kHz. Per questa ragione alcuni dispositivi commerciali sono dotati di una scheda interna incorporata nell'apparecchio che è di qualità più elevata di quelle presenti normalmente negli laboratori consueti. Naturalmente, affinché il campionamento possa avvenire a livello di segnale audio, occorre uno stadio di conversione che trasformi il segnale originale proveniente dall'antenna in un segnale nella banda audio. Questo tipo di approccio implica alcune limitazioni, sia perché la presenza del convertitore del segnale comporta un peggioramento del segnale stesso con l'introduzione di disturbi, sia perché la banda audio è stretta e limitata e questo comporta delle scelte poi nella gestione operativa. È per questa ragione che in alcuni progetti viene adottata una scelta diversa. Invece di fare la conversione di frequenza per mandare il segnale a radiofrequenza dentro la banda audio ricevuta dalla scheda audio, si realizza un convertitore analogico-digitale che lavora direttamente alla frequenza elevata della radiofrequenza. È una soluzione che comporta rilevanti problemi tecnici, difficoltà di realizzazione e naturalmente anche costi. Qualunque sia il modo in cui è realizzata la conversione, ci troviamo alla fine ad avere un flusso di dati che il software di gestione prende in carico e provvede ad elaborare. Per fissare le idee, possiamo immaginare di avere a che fare con il segnale fornito dal ricevitore radio collocato nella stazione web SDR di cui ho parlato all'inizio. Questo ricevitore mette a disposizione tre bande, gli 80, i 40 e i 20 metri, e su ciascuna di queste bande una fetta di frequenze che è la larghezza di 50 kHz. Prendiamo ad esempio la banda dei 40 metri, con una frequenza che va all'incirca dai 7030 ai 7080 kHz. Possiamo immaginare questa banda di frequenza come una linea orizzontale nella quale le frequenze sono marcate crescendo da sinistra verso destra. Ogni punto dunque rappresenta una ben precisa frequenza e su ciascun punto si troverà, in funzione del tempo, un determinato segnale che può avere un'intensità variabile a seconda dei momenti. Possiamo immaginare che la variazione di intensità del segnale sia evidenziata con una variazione del colore e dell'intensità di questo punto. Per esempio, un punto in cui c'è assenza di segnale sarà evidenziato con un colore blu. Un punto nel quale invece c'è un segnale costante, abbastanza intenso, sarà un violetto. E questo segnale diventa brillante, quasi bianco, se l'intensità del segnale è molto elevata. Per esempio, supponiamo di avere la banda totalmente silenziosa e che a 7050 kHz si trovi una emittente, una portante di intensità costante. Allora, in questa riga noi noteremo l'intera riga di un colore blu, che però non è un blu uniforme, è un po' variegato perché è presente il rumore di fondo che comporta una variazione di intensità, una leggera variazione di intensità del colore. E nel punto che è stato marcato con 7050 kHz si trova un punto di un colore brillante pari all'intensità del segnale. Se il segnale, invece di essere una portante fissa, è un segnale che varia di intensità, allora in luogo di quel punto di colore costante avremo un punto che pulsa e a seconda dell'intensità del segnale man mano che esso varia. Fin dall'inizio i software di gestione dei ricevitori SDR hanno adottato un principio basato su questa idea che io ho dato inizialmente, però l'idea è stata sviluppata nella realizzazione pratica visiva sullo schermo in un modo che ha una variante molto importante. La linea orizzontale che ho descritto e che rappresenta la porzione di banda di frequenza considerata con tutti i suoi segnali presenti, viene fatta scivolare verticalmente dal basso verso l'alto. La velocità dello slittamento può essere regolata. Diciamo che per percorrere tutta la porzione di schermo dal punto più basso al punto più alto, dove poi esce dallo schermo, la linea può impiegare un tempo 10, 15, 20 secondi. Lo scopo di questo movimento è di mantenere sullo schermo la memoria degli eventi che si sono succeduti negli ultimi secondi. Per esempio, ritornando all'esempio iniziale della portante fissa a 7050 kHz, con il rimanente della banda completamente silenzioso, noi ci troveremo a vedere sullo schermo una linea verticale corrispondente alla frequenza di 7050 kHz che va dal basso verso l'alto. Tutta la parte rimanente della finestra occupata dalla linea nel suo movimento si presenta come un colore blu un po' offuscato e questo offuscamento è dovuto alla presenza del rumore di fondo che comporta una leggera variazione nell'uniformità del colore. Se il nostro segnale, invece di essere una portante di intensità costante, è ad esempio un segnale in telegrafia Morse, allora invece della linea ininterrotta, noi vedremo una linea spezzettata a seconda dei punti e delle linee della trasmissione. Siccome però il movimento non è abbastanza veloce, queste interruzioni non sono avvertibili nitidamente e si traducono visivamente in sostanza in una linea che non è perfettamente continua, ma è un po' granulosa. Ora, se il nostro segnale semplice, costituito da una portante su di una frequenza fissa, viene sostituito da un segnale più complicato, allora la configurazione della linea, continua o spezzettata che sia, viene sostituita da qualche cosa di più complicato. Per esempio, se l'emissione è in telescrivente, trasmissione costituita da due frequenze che si alternano fra la frequenza base di 7050 kHz e una frequenza spostata verso il basso di una certa quantità, allora il segnale sarà costituito da due linee verticali sulle due frequenze, frequenza base e frequenza spostata. Se poi l'emissione è in SSB, e nei 40 metri viene usata la banda laterale inferiore, la nostra configurazione diventa una fascia di larghezza di 2,5 kHz che occupa la porzione della finestra fra la frequenza che abbiamo marcato 7050 kHz e una frequenza più bassa di 2,5 kHz. Il segnale occuperà dunque tutta questa fascia fra le due frequenze, ma in modo non uniforme, presentandosi con un aspetto molto screziato a seconda della modulazione, di come si svolge la modulazione, quindi dei punti interrotti, dei punti più brillanti e così via. Ora possiamo immaginare che invece di avere in banda un unico segnale, come abbiamo ipotizzato fino a questo momento, la banda sia occupata da numerose stazioni e quindi tutta la finestra assumerà un aspetto molto complicato con un movimento continuo dal basso verso l'alto. A questa configurazione viene dato il nome di waterfall, cascata, perché l'aspetto è proprio quello di una cascata d'acqua, con la differenza che qui il movimento è dal basso verso l'alto. Il ricevitore radio SDR non ha manopole di sintonia, pulsanti, eccetera, perché tutte le azioni vengono controllate dal software. Ad esempio, l'operatore che vuole sintonizzare una determinata stazione per ascoltarla, con il mouse andrà sulla frequenza che gli interessa, dove vede la presenza di un segnale e cliccando su quella frequenza, su quel punto, il ricevitore si sintonizza automaticamente. Posso fare numerose azioni, per esempio posso spostare la frequenza di ricezione, posso cambiare la modalità di ascolto, per esempio passare da LSB a USB ad AM, posso applicare dei filtri, ad esempio stringere la banda passante per ascoltare meglio un segnale CW in una porzione di frequenza disturbata, oppure allargare il filtro per migliorare la qualità della M. Posso applicare programmi per la ricezione del telescrivente e così via. Si capisce quindi qual è la portata innovativa di questo tipo di approccio alla costruzione di un ricevitore radio. La parte a radiofrequenza rimane sempre la stessa. Una volta realizzato una parte a radiofrequenza di buona qualità, quella rimane sempre buona. Il miglioramento, l'innovazione, le caratteristiche del ricevitore radio risiedono tutte nel software e il software può essere modificato a piacere, può essere potenziato, si possono aggiungere nuove funzioni a seconda delle esigenze e degli sviluppi delle tecniche operative. Il software che si usa più comunemente attualmente è WinRAD, si può trovarlo all'indirizzo www.winrad.org, che si basa su un software che originalmente fu prodotto dai due PhD Alberto nell'ambiente MS-DOS. WinRAD ha caratteristiche simili a quelle del software originale dei due PhD. Anche se i computer di cui si disponeva negli anni 90 erano di gran lunga meno potenti di quelli di cui si dispone adesso. E questo perché l'MS-DOS sapeva sfruttare bene le risorse disponibili su quei computer. Purtroppo l'interazione dell'operatore con questo software è molto basata sull'interfaccia grafica e sull'uso del mouse. Questo è un problema per noi non vedenti. Anche se qualche funzione elementare può essere svolta con l'uso della tastiera, però le funzioni più sofisticate devono necessariamente essere svolte con l'uso del mouse. Molto probabilmente si potrebbe migliorare il programma dal nostro punto di vista, cioè l'assegnazione di funzioni alla tastiera, però fino a questo momento la cosa non è stata fatta. Ritornando all'argomento di partenza, ora vorrei fare una breve dimostrazione di come si può adoperare la stazione SDR olandese via web. Nel mio computer è installato JAWS 8.0. Ho trovato utile per l'accesso a questo sito impostare alcuni segnaposto, funzione che ricordo si svolge per l'assegnazione con la combinazione di tasti Ctrl+Shift+K e una volta impostati i segnaposto per muoversi da uno all'altro con la K oppure con Shift+K. Ora accenderò il computer e mi sintonizzerò sulla stazione. Adesso mi sono collegato al sito di cui ho dato prima l'indirizzo, mi sono spostato sulla banda di 40 metri, lo schermo prevede tre pulsanti 40 metri, 80 metri, 20 metri e poi ho sintonizzato una stazione che ho trovato, che è una stazione italiana vicino ai 7050 kHz. Ci sono due pulsanti, up 50 Hz, down 50 Hz.
Up 50 Hz, Z pulsante.
Se io premo il pulsante una sola volta mi sposto in su di 50 Hz. Se ritorno sul pulsante down posso migliorare la sintonia. Un po' disturbato. Se tengo premuta la barra spaziatrice a lungo, dicevo, se premo a lungo la barra spaziatrice sul pulsante up, allora la frequenza si sposta rapidamente. Adesso ricentro meglio questo.
Frequenti, editazione, set, don, up, 50, hz.
Eccetera eccetera, qui si può sbizzarrire, muoversi di frequenza. Adesso vorrei mostrare un attimo invece la funzionalità dei filtri. Adesso mi sono sintonizzato sulla banda degli 80 metri su un beacon tedesco DK0 Whiskey Charlie Yankee che ho sintonizzato in modalità LSB. Adesso vorrei mostrare come funzionano i filtri. Mi sposterò sul pulsante che si chiama CW Narrow, cioè stretto, e si sentirà l'effetto dell'applicazione di questo filtro.
A capo all'inizio, pulsante video, pulsante CW Narrow.
Ecco, qui sono sul pulsante CW a cui sono arrivato con un segno a posto. Premo la barra spaziatrice e qui si sente subito l'effetto, l'applicazione del filtro. Ci sono altri pulsanti, per esempio questo filtro si può allargare. C'è una finestrina nella quale è scritta la larghezza della banda passante.
USB, LSD, WC, W, reader pulsante. Reader pulsante.
Reader vuol dire più largo. Ecco qui, sì. Qui si sente come è cambiato, ma non è l'effetto.
Pulsante CW.
Sono ritornato come prima. Posso anche stringerlo. La banda passante.
LSDN, USDN, fine tabella. Vuoto. Fine USL, SDN, CW, narrower pulsante.
Narrower. Comunque qui si sente che si è stretto molto. Probabilmente non è più ben centrata la frequenza. Adesso dovrei andare.
Pulsante CW, narrower. A capo all'inizio. Pulsante 950HZ.
Vediamo se è sintonizzato meglio.
Fuori tabella. Apci. Up 50 no. Up
Pulsante
M40M20 porto un vuoto. Pulsante VCWLSB pulsante.
Sento subito che la banda si è allargata e sono aumentati i disturbi in banda. E così via, insomma. Poi ci sono altre funzioni previste, per esempio pulsanti che riguardano la gestione della finestra waterfall, però per noi non sono utili. E poi c'è anche una finestra dove si può scrivere la frequenza direttamente, a cui si può andare direttamente. C'è un'altra finestra editazione dove si può scrivere il proprio nominativo. Questo nominativo verrà registrato in un cookie e quindi se lo ricorderà il computer ad ogni avvio del programma. Basso un po'. E c'è infine un'altra finestra editazione dove si può scrivere il nominativo della stazione che si sta ascoltando. Suppongo che questo poi venga registrato, inviato per ragioni di statistiche, per fare delle statistiche ai gestori del sito. Interessante osservare, come è scritto sulla schermata del sito, che questo ricevitore radio in questo momento è usato contemporaneamente da 38 utenti. E ciascuno di questi utenti è libero di fare quello che abbiamo fatto, cioè spostarsi di frequenza, cambiare banda, sintonizzare una stazione o l'altra, usare i filtri, eccetera. Ora, dato che il formato audio della nostra rivista lo consente, vorrei dare una brevissima dimostrazione della potenza del software WinRAD. Queste sono registrazioni che ho trovato nel sito di Alberto, i due PhD, e purtroppo non ho potuto farlo io direttamente perché, essendo non vedente, non ho la possibilità di utilizzare il software WinRAD. Il primo ascolto che faremo è la registrazione di un segnale ricevuto via M, cioè un segnale inviato da Terra, si riflette sulla Luna e ritorna al ricevitore a Terra. La stazione trasmittente è IK3MAC e si può sentire che la prima registrazione è il segnale originale, che è coperto da un forte disturbo statico e il segnale è praticamente sommerso da questo disturbo. Subito dopo si sente come viene trattato il segnale, tutto il disturbo viene pulito e il segnale si ascolta molto nitidamente. Questo è il segnale disturbato. Dopo è proprio sommerso sotto il rumore. E adesso sentiamo dopo l'intervento del software WinRAD. Il prossimo ascolto invece è un segnale registrato sulla banda dei 10 GHz. Questo è un pochino più chiaro, qualcosa si sente. Però sentite, una volta che interviene il software in radio con i suoi filtri, lo stesso segnale ripulito. Veramente è un risultato incredibile. Ho fatto questi due esempi per illustrare come l'uso di un determinato programma può fornire al ricevitore delle caratteristiche particolari molto notevoli. Per riassumere i pro e i contro dei ricevitori SDR, intanto fra i pro possiamo mettere subito la flessibilità. Siccome una buona parte del ricevitore è costituito dal software, questo significa che il ricevitore può essere ampiamente migliorato con l'aggiunta di nuove funzioni, il miglioramento di quelle esistenti, come avevamo già detto prima. Un'altra caratteristica molto importante è la dinamica, l'ottima dinamica dei ricevitori SDR. Con questi ricevitori è possibile ascoltare dei segnali molto deboli anche vicinissimi a stazioni estremamente forti. Anche una stazione debole sommersa fra due stazioni forti è molto più facile da ascoltare con un ricevitore di questo tipo che non con i ricevitori tradizionali, anche i più costosi. Altra caratteristica positiva, non trascurabile, è il prezzo, che è molto più basso che per gli apparecchi di tipo tradizionale. E inoltre, nei ricevitori SDR sono disponibili funzioni che non esistono, o perlomeno sono molto difficili da realizzare nei ricevitori tradizionali, visto che molte funzioni possono essere inglobate nel software. Come lato negativo, soprattutto dal punto di vista dei non vedenti, è il fatto della difficoltà della gestione operativa, visto che non ci sono manopoli di sintonia, pulsanti, eccetera. Dal punto di vista della disponibilità commerciale di apparecchi, attualmente ce n'è una gamma abbastanza ampia. Si parte dalle semplici schede, che costano poche decine di euro. In una di queste schede è montata la parte essenziale del ricevitore, costruita su un circuito di tipo SMD, a cui però bisogna aggiungere certe parti di contorno, il quarzo per la sintonia in una determinata frequenza, certe bobine per la sintonia, eccetera. Ci sono ricevitori già pronti, completi, fatti, tipo il Perseus. Perseus è un acronimo che significa piccolo eccellente ricevitore per segnali elaborati universalmente dal software. Una caratteristica importante del ricevitore Perseus è che il campionamento, cioè la conversione analogico-digitale, avviene a livello di radiofrequenza, quindi non c'è un passaggio attraverso la Sound Blaster del computer. Il ricevitore ha una copertura continua da 10 kHz a 40 MHz e la interfaccia col computer viene fatta attraverso una porta USB 2. Ci sono altri apparecchi molto più completi, dei veri e propri transceiver, completi anche della parte trasmittente con una potenza effettiva su tutte le bande di 100 watt, che sono prodotti dalla Flex Radio Systems. Questa ditta ha una gamma di più modelli, dai più semplici ai più costosi, con il convertitore analogico digitale incorporato nell'apparecchio, e che è di ottima qualità, di qualità molto più elevata delle normali schede audio disponibili nei computer. Il collegamento fra l'apparecchio e il computer avviene attraverso una porta firewire dotata di funzioni particolari, e il transceiver ha delle funzioni che sono molto sofisticate, consente di fare anche in certe condizioni operative delle funzioni che non sono facilmente disponibili sugli apparecchi di altro tipo tradizionale, anche più costosi. È possibile fare il full duplex grazie sfruttando l'ottima dinamica di questi apparecchi. Naturalmente il prezzo è in proporzione, sono apparecchi, il più costoso costa sui 2.400 dollari attualmente. Per chi fosse interessato, per avere altre informazioni, può consultare internet. In particolare segnalo che su Wikipedia c'è un'ottima pagina dedicata ai ricevitori SDR, a cui si accede facilmente cercando con Google SDR, è una delle prime voci che compare. Ringrazio per l'ascolto e mando a tutti un cordiale 73. Giuliano, I3LGP.